Sì, apriamo la parola di Dio nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 6. Per i visitatori stiamo facendo un studio del libro dell'Apocalisse che abbiamo cominciato qualche mese fa. Qualche settimana fa abbiamo visto insieme il capitolo 4 e ho già predicato sul capitolo 5 la domenica di Pasqua, se qualcuno si ricorda, quindi se qualcuno vuole sentire da questa predicazione la può trovare sul sito, Apocalisse 5. E oggi guardiamo insieme il capitolo 6, questo libro così importante che ha tanto da insegnarci. Apocalisse, capitolo 6. Poi vidi quando l'agnello aprì uno dei sette sigilli e udì una delle quattro creature viventi che diceva con voce come di tuono: «Vieni!» Guardai e vidi un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava aveva un arco e gli fu data una corona ed egli venne fuori da vincitore e per vincere. Quando l'agnello aprì il secondo sigillo, udì la seconda creatura vivente che diceva: «Vieni!» E venne fuori un altro cavallo rosso. E a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace dalla terra, finché gli uomini si uccidessero, gli uni e gli altri, e gli fu data una grande spada. Quando l'agnello aprì il terzo sigillo, udì la terza creatura vivente che diceva: «Vieni!» Guardai e vidi un cavallo nero, e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. E udì come una voce in mezzo alle quattro creature viventi che diceva: «Una misura di frumento per un denaro e tre misure d'orzo per un denaro, ma non danneggiare né l'olio né il vino». Quando l'agnello aprì il quarto sigillo, udì la voce della quarta creatura vivente che diceva: «Vieni!» Guardai e vidi un cavallo giallastro, e che colui che lo cavalcava si chiamava Morte, e gli veniva dietro l'Hades. Fu dato loro potere sulla terra, sulla quarta parte della terra, per uccidere con la spada, con la fame, con la mortalità e con le belve della terra. Quando l'agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano resa. Essi gridarono o gridavano a gran voce: «Fino a quando aspetterai, o Signor Santo e Veritiero, per far giustizia e vendicare il nostro sangue su quelli che abitano sulla terra?» E a ciascuno di essi fu data una veste bianca, e fu detto loro che si riposassero ancora un po', finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli che dovevano essere uccisi come loro. Poi vidi, quando l'agnello aprì il sesto sigillo, e si fece un gran terremoto. Il sole diventò nero come un sacco di crine, e la luna diventò tutta come sangue. Le stelle del cielo caddero sulla terra, come quando un fico scosso da un forte vento lascia cadere i suoi fichi immaturi. Il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola, e ogni montagna e ogni isola furono rimosse dal loro luogo. I re della terra, i grandi, i generali, i ricchi, i potenti, e ogni schiavo, ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche e tra le rocche dei monti. E dicevano ai monti e alle rocce: «Cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della loro ira. Chi può resistere?» Questa è la parola di Dio, che Dio benedica la sua parola. 2000 anni fa Gesù Cristo è venuto su questa terra, e questo è stato l'evento decisivo per l'umanità. Per questo che oggi siamo nel 2018 dopo Cristo, perché Cristo è il centro della storia. 2000 anni fa Gesù Cristo, l'uomo Dio, è venuto per morire in croce per i nostri peccati ed è risorto dai morti. E questo avvenimento che è accaduto 2000 anni fa è descritto nel capitolo precedente, nel capitolo 5. che potete andare a rileggere dopo, dove ci parla di un agnello che è degno di aprire i sigilli perché è stato immolato per noi. E Cristo è chiamato agnello nell'Apocalisse non perché è piccolo, innocente, bello, è chiamato agnello perché è un animale da sacrificio, è venuto per essere sacrificato per i nostri peccati. E il risultato è che Cristo è degno di aprire questi sigilli di cui abbiamo letto adesso, e questi sigilli che rappresentano il piano di Dio per l'umanità, dalla venuta di Cristo fino al suo ritorno, il piano di Dio. E ora sorge una domanda per noi che siamo, se siamo cristiani abbiamo una domanda: se Cristo è venuto 2000 anni fa, se è morto e risorto, se ha sconfitto il peccato, se regna sulla terra, come mai non è cambiato niente? Come mai non sembra cambiare niente intorno a noi da 2000 anni? 2000 anni di guerre, di sofferenza, 2000 anni di ingiustizia, Gesù Cristo invisibile, non si vede. Cos'è cambiato? Come mai non cambia niente? Questa è una grande domanda che dobbiamo farci. E il libro dell'Apocalisse è fatto per le persone che si fanno delle grandi domande. Non so se tu hai tempo di fare delle domande. Mi sembra che forse è una cosa tragica oggi che le persone non si fanno più queste grandi domande sul senso della vita. Non hanno più tempo di farle, sono talmente oppresse dalla vita o oppresse dal nulla, no? dai social, che non si fanno più queste domande. Invece il libro dell'Apocalisse è stato scritto per persone che si fanno delle domande. E in questo capitolo 6 ci sono tre grandi domande, domande che vorrei vedere con voi, così che struttureremo questo studio. C'è una prima domanda implicita, e questa domanda è: perché il male? Perché tanta sofferenza? Poi, perché il mondo è così? Poi c'è una seconda domanda, una domanda esplicita, è quella che fanno i cristiani: fino a quando? Ti sei già fatto questa domanda? Fino a quando? Fino a quando? E poi c'è una terza domanda alla fine, che poche persone si fanno oggi purtroppo, ma che molte persone faranno un giorno. Questa terza domanda è: chi può resistere? Letteralmente nel testo, chi può reggere in piedi davanti all'ira di Dio e all'agnello? Queste sono tre grandi domande a cui vorrei pensare con voi. La prima domanda è: perché il mondo è così? Primi 8 versetti, guardate di nuovo questi 8 versetti, questi famosissimi cavalieri o cavalli dell'Apocalisse. Non so se avete visto delle rappresentazioni di questi 4 cavalieri, hanno ispirato molto gli artisti. Dicevo che c'è un grande paradosso: il capitolo 5 ha descritto il trionfo dell'agnello, è morto e risorto, è degno, ha potere sull'umanità. E adesso cosa succede? Adesso c'è un Vangelo da annunciare, che dovrebbe essere una buona notizia. Invece sembra che in questo capitolo 6 ci siano solo delle brutte notizie. L'agnello apre i sigilli, uno dopo l'altro, e vengono fuori questi personaggi strani, questi cavalieri che simbolizzano delle cose brutte, delle cose negative. Abbiamo il cavallo bianco con l'arco, il cavallo rosso che toglie la pace, il cavallo nero con una bilancia in mano e un cavallo giallastro, dice la nuova riveduta, non so perché nell'originale è verde, un cavallo verde che rappresenta la morte. Forse hanno tradotto giallastro perché non si capisce bene la relazione fra il verde e la morte, però nell'originale è verde. Il primo cavallo bianco ha causato un po' di problemi agli interpreti, molti di loro dicono che questo cavallo bianco è Cristo, no, questo cavallo bianco che viene per vincere. Ora, sembra però che dal contesto questo cavallo bianco abbia un senso negativo, alcuni sono stati turbati dal fatto che è bianco. Dopo nel capitolo 19 Giovanni dice che vede Gesù Cristo venire su un cavallo bianco, però ci sono delle differenze. Nel capitolo 19 Cristo è nominato e poi viene con una spada, la spada della parola di Dio. Invece questo cavallo bianco viene con un arco, che è una cosa molto interessante perché all'epoca di Giovanni, 2000 anni fa, durante il periodo dell'impero romano, c'era solo un popolo conosciuto dai romani o dai greci che sapeva tirare l'arco su un cavallo ed erano i parti. I parti erano il popolo che vive ormai in quello che si chiama l'Iran, l'Iraq. Era un grande popolo, era l'unico grande popolo del Medio Oriente che i romani non sono mai riusciti a conquistare, cosa molto interessante. 2 o 3 volte i romani hanno cercato di conquistare i parti, non sono mai riusciti. E i romani avevano sempre paura da un'invasione dei parti, che erano famosi perché sapevano usare l'arco anche a cavallo. Quindi questo cavallo bianco rappresenta la paura dell'invasione, la paura del nemico, la paura della distruzione. Ora non so qual è il cavallo bianco per te oggi, non so quali sono le nostre paure, non so, il fondamentalismo islamico, la Russia, la Cina, non so qual è il paese che ti fa paura in questo momento, però rappresenta questo cavallo, la paura dell'invasione, di un nemico che viene, che ci conquista, che distrugge la nostra civilizzazione. Poi c'è il cavallo rosso abbastanza semplice, toglie la pace, simbolizza la guerra, il fatto che non c'è pace su questa terra, che gli uomini si uccidono gli uni gli altri. Poi c'è il cavallo nero, questo cavallo nero rappresenta la carestia, guardate il versetto 6. Una voce che grideva, una misura di frumento per un denaro e 3 misure d'orzo per un denaro. Questo erano prezzi alle stelle per il cibo, prezzi stravaganti. Questo è un modo di esprimere il fatto che c'è la carestia, che c'è la fame, che nessuno non ha più i soldi per comprare da mangiare. Quindi questo cavallo rappresenta la carestia. E poi c'è il cavallo verde che rappresenta la morte. Questo non richiede grandi spiegazioni. Poi c'è questa cosa interessante che le creature dicono a questi cavalli di danneggiare solo un quarto della terra. Più avanti vedremo che danneggiano un terzo della terra e poi tutta la terra. Quindi sembra che ci sia una progressione, un'intensificazione nei mali che colpiscono la terra. Ora, questi 4 cavalieri rappresentano la realtà, come la vediamo noi oggi. Non rappresentano degli eventi futuri, ho già avuto l'occasione di dirlo, il libro dell'Apocalisse non parla di eventi futuri, parla di eventi presenti, di un presente per tutti i cristiani, dalla venuta di Cristo fino al suo ritorno. E questi 4 cavalieri li vediamo in azione oggi, vediamo la fame, la guerra, la conquista, la morte, e ci facciamo delle domande. Infatti spesso sono quelli che non credono in Dio che ci fanno delle domande, non gli atei o le persone che non credono dicono, ma se Dio esiste, perché c'è il male? Se Dio esiste, perché permette tutte queste cose? È una buona domanda, è una domanda difficile, perché il male è un mistero. Io vorrei che a volte gli atei avessero anche il coraggio di provare a rispondere anche loro alla loro domanda. No, se Dio non esiste, perché c'è il male? Se Dio non esiste, non c'è il male. Se Dio non esiste, c'è il caso, ci sono le regole dell'evoluzione, ma non c'è il male. Purtroppo spesso gli atei non hanno il coraggio di rispondere alle domande che fanno a noi cristiani. Però questo testo ci dà alcuni elementi di risposta. Perché il mondo è così? Perché questa sofferenza? Perché questi 4 cavalieri hanno il diritto, il potere di affliggere questo mondo? Una prima domanda nel versetto 1, in tutti i versetti dove si parla dell'apertura, avete notato che questi sigilli sono aperti dall'agnello. È l'agnello che apre questi sigilli. E questo vuol dire che il male che vediamo intorno a noi non è un male casuale, fa parte, che lo vogliamo o no, che lo capiamo o no, fa parte della volontà di Dio. La morte, la guerra, la carestia, la sofferenza, fa parte nel piano di Dio. È l'agnello che apre questi sigilli, questi cavalieri sono mandati dall'agnello, non avrebbero il potere di venire se non fosse per l'agnello. E questo male, questa malvagità che vediamo, è un castigo per il mondo ed è anche la conseguenza naturale della ribellione dell'uomo contro Dio. Questo lo sappiamo se siamo cristiani, lo sentiamo che c'è questo mistero della ribellione dell'uomo contro Dio e da questa ribellione deve venire fuori del male, questa malvagità che viene riassunta qui. Quindi questo male che vediamo intorno a noi fa parte del piano di Dio. È un castigo per il mondo, è legato alla nostra ribellione contro Dio ed è anche in gran parte la colpa dell'uomo. Interessante che Giovanni in questa lista di afflizioni non ha menzionato per esempio i terremoti, lo fa alla fine, non menziona gli eventi naturali, menziona dei mali per i quali gli uomini sono colpevoli. No, se pensate a quello che viene menzionato con questi cavalieri, la guerra, la conquista, la carestia, la morte, gli uomini sono in gran parte responsabili per queste cose. Per esempio ci sono milioni di persone in questo mondo che hanno fame, non hanno di che mangiare. Questo è colpa di Dio? Non c'è abbastanza da mangiare per tutti su questo pianeta? Evidentemente sì, c'è abbastanza per tutti, quindi questi mali sono la colpa dell'uomo, l'uomo che verrà giudicato. La guerra è colpa di Dio? Evidentemente no, è colpa nostra, non solo colpa degli altri, noi uomini, noi tutti con la nostra natura malvagia. Quindi questa malvagità che vediamo intorno a noi, non dimentichiamoci che in gran parte è la responsabilità dell'uomo. Siamo noi a causare tutti questi danni, proprio perché ci siamo ribellati contro Dio. E poi c'è anche un altro motivo, forse si potrebbe dire un altro uso, se vogliamo, del male, della malvagità in questo mondo. Cristo, diventa sempre più chiaro quando leggiamo il libro dell'Apocalisse, Cristo usa il male, la malvagità, per purificare e addestrare la sua Chiesa. Questo è anche un uso che Dio, che Cristo fa del male, forse non è un uso che a noi piace tanto, a cui piace pensare, però è chiaro che la sofferenza, il male, è qualcosa che Cristo usa per purificare la propria Chiesa, per addestrarci al combattimento spirituale, per farci crescere. Questo vale per la Chiesa in generale, vale per noi tutti. Io penso che possiamo tutti dire questa cosa. Pensate alla vostra vita cristiana, non so da quanto tempo siete cristiani, forse qualche mese, forse qualche anno, però tutti possiamo dire questo, che i periodi della nostra vita nei quali noi siamo cresciuti spiritualmente sono sempre stati periodi di prova. Sono sempre stati periodi di prova spirituale, o no? I periodi nei quali noi siamo tornati al Signore, i periodi in cui noi abbiamo pregato con fervore, abbiamo avuto veramente voglia di leggere la sua parola, sono stati questi momenti di prova, di oppressione, non i momenti in cui andava tutto bene. La sofferenza, l'oppressione, che lo vogliamo oppure no, sono i mezzi per farci crescere. Quando le cose vanno troppo bene, ci allontaniamo dal Signore. Quando le prove arrivano, hanno uno di due effetti. O ci distruggono, come cristiani, o ci incitano a avvicinarci a Dio e alla sua parola. Questo è un fatto spirituale. Ed è un fatto che vediamo anche nei versetti 9 a 11. Guardate di nuovo questi versetti 9 a 11, il quinto sigillo. Questo quinto sigillo è il sigillo nel quale sentiamo questa domanda, fino a quando? Il sigillo nel quale vediamo la Chiesa, c'è una visione dei cristiani che sono stati uccisi per il Signore. No, c'è questa visione straordinaria, una visione simbolica, quindi dobbiamo essere attenti a come interpretarla, però Giovanni vede le anime di quelli che sono stati uccisi per il Signore sotto l'altare. Quindi una visione molto, molto particolare, molto strana. Perché sotto l'altare? Probabilmente perché dall'altare c'è il sangue che cola, sangue di Cristo, dell'agnello che è stato sacrificato. E quindi c'è questa idea che il sangue dei martiri è unito al sangue di Cristo. E questa è una verità profonda. Se tu sei cristiano questa mattina, sei stato purificato con il sangue di Cristo. No? Paolo dice agli anziani di Efeso in Atti 20, badate la Chiesa che Dio ha riscattato con il suo sangue. Quindi se noi siamo cristiani questa mattina, siamo stati lavati con il sangue di Cristo. Ed è anche possibile che Cristo ci chiederà di versare anche il nostro sangue. Il nostro sangue, metaforicamente o forse letteralmente, viene mischiato con il sangue di Cristo. Questa è una grande verità spirituale. Siamo uniti a Cristo nel perdono e nelle prove. No, siamo sotto l'altare, in un certo senso sotto l'altare è il posto più sicuro al mondo, perché Cristo è stato sacrificato sull'altare. Se tu sei sotto l'altare, se tu sei sotto il sangue di Cristo che ti colla addosso, sei la persona più sicura al mondo, perché appartieni a Cristo. Forse a noi non piace tanto pensare al sangue, perché non vediamo il sangue, non è un'immagine molto bella, ma è un'immagine molto forte, che esprime proprio questa realtà. E il libro dell'Apocalisse parla di martiri, parla di cristiani che sono morti, uccisi per Cristo, però ci siamo anche noi, anche se noi non saremo uccisi, letteralmente, siamo anche noi fra questi martiri che hanno sofferto per Cristo. E questo è un punto molto importante in questo capitolo e in tutto il libro dell'Apocalisse. Lo so che quando noi leggiamo il libro dell'Apocalisse, quello che ci colpisce di più sono queste immagini strane o spaventose di bestie, di animali, di angeli, di cavalieri. Però in realtà la cosa che ci dovrebbe colpire di più è il fatto che Cristo protegge la sua Chiesa. In ogni capitolo c'è sempre questa visione di Cristo che protegge la propria Chiesa nella tribolazione, nelle prove. E il centro di questo capitolo 6 è proprio questo. Malgrado i cavalieri, malgrado la morte, la fame, tutte queste cose che accadono nel mondo, Cristo protegge la sua Chiesa. E anche quelli che sono uccisi sono con Cristo. Questa è la certezza che abbiamo. Anche se noi siamo uccisi da uno di questi quattro cavalieri, siamo in Cristo. Ed è interessante vedere quello che dicono queste persone che sono stati uccisi nel versetto 10, gridano all'agnello, chiedono all'agnello quando è che verrà a vendicare il loro sangue su quelli che abitano sulla terra. Ci sono due tipi di persone in questo mondo, ci sono quelli che abitano sulla terra e ci sono quelli che appartengono all'agnello. E ognuno di noi questa mattina fa parte di uno dei due gruppi. Quando dicono quelli che abitano sulla terra, non vogliono dire soltanto quelli che sono ancora vivi adesso, vogliono dire quelli per i quali la vita è sulla terra. Non hanno nessuna speranza fuori di questa terra. Per loro la vita sulla terra è tutto, non credono in Cristo. Invece noi cristiani abbiamo un altro domicilio, un altro passaporto, se vogliamo, il passaporto del Regno dei Cieli. Aspettiamo qualcos'altro. Questo vuol dire che questo mondo è anche un mondo ostile a noi. Non dobbiamo mai perdere di vista questa cosa. Siccome il mondo è stato ostile a Cristo, il mondo è anche ostile a noi. Il nostro passaporto non è di questo mondo. Aspettiamo il momento in cui noi saremo con Cristo. Eppure queste persone che sono state uccise per Cristo fanno questa grande domanda, una domanda che dobbiamo farci anche noi. Fino a quando? Ti sei già fatto questa domanda? Fino a quando? Fino a quando dobbiamo soffrire? fino a quando Dio aspetterà per far qualcosa? Spesso nei Salmi troviamo questa domanda: Signore, fino a quando devo soffrire? Fino a quando ci sarà ingiustizia, i malvagi saranno sempre in controllo? Anche in Zaccaria, capitolo 1, il profeta dice a Dio: fino a quando? Se tu non ti sei mai fatto questa domanda sul serio, non puoi capire la drammaticità di questo capitolo del libro dell'Apocalisse. Quanto è drammatico. Fino a quando? Perché il Signore non fa niente? E chiedono vendetta. Chiedono vendetta. Forse questo può sembrare un po' scioccante. Alcune persone sono rimaste scioccate da questo versetto 10, quando i santi dicono: fino a quando aspetterai per far giustizia e vendicare il nostro sangue? Questa è una domanda sbagliata. Chiedere al Signore di far vendetta non è una domanda sbagliata. Dobbiamo ricordarci che queste persone non sono più persone come noi nel mondo con il peccato, sono persone che sono con Cristo, vedono le cose in modo diverso e chiedono giustizia. Anche noi dovremmo chiedere giustizia e dire a Cristo: Cristo, fino a quando aspetterai per tornare e far vendetta? Il Signore ci ha detto di non fare nostre vendette. Paolo lo dice in Romani capitolo 12: non fate le vostre vendette, ma cedete il posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Questo è un principio fondamentale della vita cristiana. Noi non dobbiamo vendicarci contro gli altri. Perché non dobbiamo farlo? Perché siamo incapaci di farlo. Siamo incapaci di farlo con giustizia. Uno, perché siamo peccatori, c'è il male dentro di noi, qui non siamo in grado di farlo. Due, perché non conosciamo tutti i fatti, non siamo in grado di rendere la giustizia. Qui non dobbiamo vendicarci. Però c'è qualcuno che ha il diritto di vendicare. C'è qualcuno che ha il diritto di vendicare, che lo farà, perché è Dio. Lasciate la vendetta all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Quindi queste persone gridano: fino a quando aspetterai? E allora viene dato una risposta da parte di Cristo, no? Una risposta un po' strana, non so se è una risposta che a noi sembra soddisfacente. Versetto 11: a ciascuno di essi fu data una veste bianca. No, la prima risposta: vengono dato a loro una veste bianca, simbolo di conquista, simbolo di vittoria, simbolo di purificazione. Come se Cristo dicesse a loro: voi siete a posto, siete salvati, siete con me per l'eternità. E poi Cristo risponde questa cosa: fu detto loro che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli che dovevano essere uccisi come loro. Non c'è questa immagine molto strana. Loro gridano: Signore, fino a quando aspetterai per far giustizia? E la risposta del Signore: riposatevi. Riposatevi ancora un po'. Non un riposo fisico, un riposo teologico. Il riposo di coloro che hanno finito la gara, hanno finito di correre questa gara, sono con Cristo. Voi lo sapete che questa vita cristiana è una gara, che noi dobbiamo correre. E la meta di questa gara è Cristo. Noi stiamo correndo verso una persona che ci aspetta alla fine della storia e che un giorno apparirà. E queste persone hanno finito di correre. È per questo che Cristo dice: riposatevi, non preoccupatevi di queste cose me ne occupo io. E poi dice: devono riposarsi ancora un po', finché fosse completo il numero dei loro compagni che dovevano essere uccisi come loro. E questo ci dà una chiave molto importante per capire la storia del nostro mondo. Cristo sta dicendo: aspetto per tornare. Perché aspetto? Aspetto perché devo radunare il mio popolo, perché c'è un numero fisso, determinato di persone che devono venire a me. Queste persone non sono ancora venute tutte, non le ho ancora chiamate e quindi non posso ancora tornare a apparire per far giustizia. Però questo numero è un numero preciso, definito, quindi anche il tempo è definito. Il tempo è definito, Cristo ha già determinato il tempo in cui tornerà. E questa è la base della nostra fede. Io non sto dicendo che dobbiamo passare le nostre giornate a pensare alla fine del mondo, perché so che siamo tutti molto, molto impegnati, abbiamo tante cose a cui pensare, però ti vorrei dire che se tu sei veramente in Cristo non puoi fare a meno, almeno una volta ogni tanto, di pensare a questo grande giorno, perché questo grande giorno è la nostra speranza. Lo sappiamo che non c'è speranza per l'umanità. Questi cavalieri fino alla fine saranno attivi. Noi come Chiesa, come cristiani, preghiamo per il mondo e facciamo bene a pregare. No, preghiamo, in questo momento preghiamo per il Nicaragua, preghiamo per l'Africa, preghiamo per il Pakistan e facciamo bene a pregare per questi paesi. Però dobbiamo sapere che se non c'è la guerra in Nicaragua ci sarà guerra da qualche altra parte. Se non hanno più fame in un certo paese avranno fame in un altro paese. Non c'è soluzione ai problemi di questo mondo. Non c'è pace possibile. Aspettiamo il ritorno di Cristo. E c'è qualcosa che possiamo fare per accelerare questo ritorno e condividere la nostra fede. Proclamare questo Vangelo, di modo che quelli che devono venire possano venire e che finalmente Cristo possa tornare. Questa è la nostra fede. La fede in quel giorno, il ritorno di Cristo. Sarà un bel giorno il ritorno di Cristo? Dipende da che parte sei. Viene descritto negli ultimi versetti di questo capitolo, versetti 12 a 17. Guardate con me questi ultimi versetti. Questi ultimi versetti descrivono quello di cui ho parlato, questo giorno, che possiamo chiamare come vogliamo, alcuni dicono la fine del mondo, il giorno del giudizio, il grande giorno. Questa è una visione simbolica, è importante capirla. Giovanni usa immagini per descrivere delle realtà spirituali, per esempio questo grande giorno del ritorno di Cristo usa dei fenomeni atmosferici, no, il sole, la luna, per descrivere delle realtà spirituali, come fanno i profeti nell'Antico Testamento. Quindi non dobbiamo aspettarci delle stelle che cadono letteralmente, non dobbiamo aspettarci che la luna diventi sangue letteralmente, sono delle descrizioni che esprimono una realtà spirituale. La realtà spirituale di questo grande giorno del ritorno di Cristo. E ci sono tre cose che vorrei dire su questo ritorno, molto brevemente. La prima cosa è che questo giorno è un giorno fissato, deciso da Cristo. È Cristo che apre questo ultimo sigillo. È un momento preciso, non è determinato dai disastri che fanno gli esseri umani. No, a volte mi viene da pensare, con tutto quello che gli esseri umani fanno, noi umani riusciremo a distruggere questo pianeta con la guerra, distruggiamo la natura, facciamo tante cose, però Cristo non ci lascerà questo piacere, per così dire, di distruggere il mondo. È Lui che tornerà nel giorno in cui avrà deciso. E questo giorno sarà un giorno irresistibile. L'ira dell'agnello sarà irresistibile, sarà un bel giorno per i cristiani. Sapete perché? Perché quel giorno lì vedremo nel versetto 15, i re della terra, i grandi, i generali, i ricchi, i potenti, ogni schiavo, tutti che gridano, chi può reggere davanti all'ira di Dio? In quel giorno lì i giochi saranno fatti, i furbi non faranno più i furbi, i cristiani che erano i fessi diventeranno i furbi in quel giorno. I prepotenti non potranno più mentire con impunità. I raccomandati non se la caveranno più in quel giorno tutti grideranno: chi può reggere davanti all'ira di Cristo? In quel giorno lì non ci sarà nessuno che dirà a Gesù Cristo: ah, sei Gesù, ho sempre sentito parlare di te, ho sempre voluto incontrarti. Nessuno parlerà più così. Non ci saranno più furbi, raccomandati, prepotenti. Ci sarà l'ira di Dio e di Cristo che finalmente renderà giustizia e risponderà a questa preghiera dei santi. Fino a quando? Fino a quando dobbiamo farci sputare in faccia dai prepotenti che agiscono con impunità? Io, Dio dice in Isaia, ho un giorno in riserva per i ricchi e i prepotenti. Questo giorno viene, nessuno lo può fermare. Non ci sono delle cose che noi sappiamo e non possiamo far niente per fermarle. No, è come il Vesuvio, leggevo recentemente del Vesuvio a Napoli, che è scoppiato, come sappiamo, 2000 anni fa, a Pompei, e tutti gli scienziati che sono esperti di vulcanologia sanno benissimo che da 2000 anni che si riempie di nuovo di lava ed è bloccato in sopra, perché c'è la lava che si è raffreddata e quindi si riempie di lava, è come una gigantesca bottiglia di champagne, diceva un esperto. E sappiamo che un giorno questa bottiglia di champagne esploderà, ma nessuno ci può far niente, lo sappiamo, aspettiamo. Ed è la stessa cosa per quel giorno, il ritorno di Cristo. E quale sarà la reazione della gente in quel giorno? Versetto 15. Di questi re, questi schiavi, i ricchi, tutti, si nascosero tra i monti. La reazione della gente in quel giorno sarà la stessa reazione che vediamo oggi, sarà la stessa reazione che abbiamo visto fin dall'inizio nel giardino, in Genesi capitolo 3. Il primo uomo e la prima donna si sono nascosti da Dio. Vi ricordate? Dopo la loro ribellione si sono nascosti. E ancora oggi gli uomini si nascondono, e in quel giorno cercheranno di nascondersi dall'ira di Dio. La mia domanda questa mattina è: tu ti nascondi da Dio, da Cristo? Lo senti che Dio ti sta chiamando, forse da giorni, da settimane, da mesi, da anni, e tu continui a nasconderti? Se è il caso, io ti dico che non devi nasconderti, ora è ancora tempo di venire. È ancora tempo di venire a Cristo, di venire sotto l'altare, di venire a essere purificato con il sangue di Cristo, di venire a far parte di questo gran popolo in cielo o sulla terra che grida: fino a quando? No, due domande diverse. Ci sono quelli che gridano adesso: fino a quando? E quelli che un giorno grideranno: chi può reggere in piedi davanti all'agnello? Adesso c'è ancora tempo per venire a Cristo. Che il Signore ci aiuti a capire queste cose. Vogliamo pregare? Abbassiamo il capo. Padre Celeste, ti ringraziamo per queste visioni di un mondo, di una storia che è più grande di noi, non siamo in controllo di queste cose. Noi veniamo a te questa mattina, Signore, con le nostre domande, e anche noi ti gridiamo: fino a quando? Anche noi ti chiediamo di accorciare questo tempo, di venire prima per rendere giustizia e per portare la pace su questa terra. E nel frattempo, Signore, ti chiediamo la forza e la capacità di resistere. Noi sappiamo che tu non sei un Dio che ci risparmia alla tribolazione, ma tu ci risparmi nella tribolazione. E adesso, Signore, noi siamo nella tribolazione come popolo di Dio. Forse alcuni di noi questa mattina sono nella tribolazione per altre cose, altri motivi, motivi di salute, motivi finanziari, Per tutte queste cose noi ti chiediamo, Signore, che queste prove, queste tribolazioni non siano qualcosa che ci schiacciano, ma qualcosa che ci fanno tornare a te, tornare all'agnello che è morto per noi. Ti lodiamo nel suo nome. Amen.